Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Pensatech. Pensatech che vuole tornare a parlarvi di intercettazioni, di linguaggio cifrato, di sicurezza, di privacy. Perché di questo si continua a parlare anche in questi giorni, post attacchi di Parigi. E allora l'argomento è amplissimo, l'abbiamo cominciato a iniziare settimana scorsa parlando proprio di come cambia la nostra comunicazione in rete a fronte anche della presenza in rete del cosiddetto cyber califfato. Beh, adesso però vogliamo anche capire quali sono gli strumenti giusti per cominciare a parlare della cosa e affrontare la questione, perché ci sembra, questa è un'opinione personale che andremo poi a confrontare con i nostri ospiti, ci sembra che le parole utilizzate fino adesso dalle parti di Roma, beh, perlomeno siano semplificative e non affrontino il problema per com'è e in qualche modo rischino anche di rivoltarsi contro di noi, contro la nostra libertà in rete, ma ovviamente a quel punto non solo. E allora, per cominciare a parlare di questo, partiamo da un articolo, anzi un post del blog di Marco Schiaffino sul Fatto Quotidiano, si chiama Terrorismo, un nuovo piano di rinascita democratica su internet, e Marco Schiaffino, giornalista, tiene appunto questo blog dedicato alle tecnologie e internet sul Fatto Quotidiano, comincia a porre alcune questioni per rispondere al ministro della giustizia Orlando, che ha chiesto di aumentare le intercettazioni, in particolare intercettando anche tutto ciò che non è il telefono. Grazie al ministro per averci ricordato che per comunicare non c'è solo il telefono. E allora, beh, per cominciare, potete comunicare con noi con tutti i vari strumenti che invece utilizzano alternativi al telefono, a cominciare dal numero di telefono che è il 348-7649-289, che però non utilizzerete solo con gli SMS, ma sappiamo benissimo che già utilizzate anche per comunicare con noi anche WhatsApp allo stesso numero. E poi la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it e i nostri social network @Pensatech, che è scritto con il CH, e poi anche la pagina Facebook di Radio Città del Capo. E allora da lì vogliamo partire, mentre noi chiamiamo il nostro primo ospite, appunto Marco Schiaffino del Fatto Quotidiano, vi facciamo sentire però che cosa ha detto il ministro Orlando parlando proprio di misure che bisogna cominciare a intraprendere per misure di sicurezza.
Thank you.
Così il ministro Orlando, il ministro della giustizia italiano, ci ricorda che da intercettare, oltre al telefono, esistono anche delle chat. Le chat sono ovunque, sono i nostri sistemi di messaggistica, WhatsApp, Telegram, ma non solo, ma anche quelle delle le chat che utilizzo, ci sono all'interno dei giochi. Per parlare di questo noi abbiamo il telefono, come vi abbiamo anticipato, Marco Schiaffino, buongiorno.
Buongiorno Damiana, buongiorno agli ascoltatori.
Giornalista, lo ricordiamo, tiene un blog sul sito del Fatto Quotidiano che prima abbiamo citato, si chiama Terrorismo, un nuovo piano di rinascita democratica su internet. Marco, tu in questo articolo, in questo post, hai descritto brevemente, ma secondo me in maniera efficace, tutti quelli che sono un po' i buchi di questo discorso di Orlando. Beh, prima di tutto, quello lo accennavamo già anche prima, non è, cioè, è un po' una scoperta dell'acqua calda il fatto che nel 2015 non c'è solo il telefono da intercettare nel caso si ritiene che ci siano delle misure di intelligence da affrontare, ma soprattutto non si può fare insomma di tutta un'erba in fascio, così si dice. Ci riassume un po' le tue perplessità nei confronti del discorso di Orlando che abbiamo anche risentito ora?
Ma le perplessità in realtà sono tantissime, perché intanto non si capisce se questo tipo di attività di intelligence debba avere uno scopo di controllo su dei soggetti mirati o uno scopo di prevenzione, perché fra le varie dichiarazioni si parlava anche di infiltrare agenti, di fare controlli su Facebook perché internet è diventato lo strumento di propaganda del terrorismo. Quindi già lì stiamo parlando di due cose completamente diverse. Se si trattasse di fare prevenzione, mi sembra che dalle parti del Ministero siano un po' ingenui, perché internet è talmente vasta e articolata che sicuramente le 500 persone di cui ha parlato il ministro Orlando non basterebbero, perché per controllare tutti i canali di chat, tutte le possibilità di comunicazione su internet, servirebbe un esercito di esperti informatici che andassero a setacciare qualsiasi tipo di comunicazione su piattaforme completamente diverse. Se invece stiamo parlando di un controllo mirato sulle persone, mi sembra che non ci sia bisogno di andare a intervenire sulla struttura delle piattaforme, perché in ogni caso i servizi di intelligence hanno già degli strumenti abbastanza efficaci, e ampliarli ulteriormente comporterebbe dei rischi notevoli per la privacy dei cittadini, ma non solo in Italia.
Sì, tra l'altro mi sembra, ma questo è ancora tutto da verificare, che non si stia parlando di un progetto PRISM in Italia, almeno in Italia finora, mettiamo le mani avanti, serve ancora la firma di un giudice per l'intercettazione.
Sì, qui il discorso è un po' scivoloso, perché noi dobbiamo ricordarci che internet ha una dimensione globale e di conseguenza tutte queste iniziative funzionano un po' come i vasi comunicanti. Faccio un esempio, il governo Cameron sta spingendo per eliminare o ridurre l'uso della crittografia su servizi come WhatsApp, Telegram, ma lo stesso iMessage di Apple, che è particolarmente sicuro da quel punto di vista. Ora, il problema qual è? Sono le conseguenze. La Gran Bretagna ha 65 milioni di abitanti ed è un mercato molto appetibile. Di conseguenza, se queste aziende dovessero cambiare la struttura dei loro software, la cambierebbero in tutto il mondo e lo renderebbero meno sicuro per tutti, quindi anche per noi. Inoltre, il fatto che le informazioni viaggino su dei cavi che passano non si sa bene dove, espongono anche noi alla registrazione dei dati e delle comunicazioni da parte di altri governi che poi potrebbero tornare in Italia. Quindi questa storia dell'autorizzazione del giudice è un po' una questione scivolosa, perché se è vero che i servizi italiani non possono fare le intercettazioni, non è detto che non lo facciano gli inglesi per loro e quindi intercettino le nostre comunicazioni.
Come è successo già anche con almeno quello che è stato denunciato da Snowden, cioè il fatto che gli Stati Uniti intercettassero cittadini americani, ma non solo, anzi, lo scandalo là è stato soprattutto che ad essere intercettati erano anche i cittadini americani. Ne concludiamo il fatto che non è un problema per gli americani in realtà intercettare, e quello non hanno sempre fatto i cittadini non americani, che probabilmente continueranno a farlo. Quello che poi tu affrontavi nel tuo articolo è anche il paradosso, no? della rinuncia di un sistema di cifratura, diciamo genericamente, ma anche tutta una serie di altri escamotage, tecnologie utilizzate per migliorare la nostra navigazione in rete, che vengono in questo momento messe sotto i riflettori come possibilmente pericolose, ma che in realtà sono strutturali ormai del nostro modo di muoverci online.
Sì, qui si torna un po' al discorso di prima dei vasi comunicanti. Quando si parla di sicurezza informatica e riservatezza delle comunicazioni, bisogna pensare anche a tutta una serie di servizi che possiamo definire strategici. Faccio un esempio: tutti gli aeroporti utilizzano comunicazioni via internet. Ora, nel momento in cui si va a minare sostanzialmente la crittografia per consentire che ci sia una backdoor, cioè un punto di accesso nascosto attraverso il quale i servizi segreti possano verificare le comunicazioni, sostanzialmente stiamo aprendo una porta di servizio che qualcun altro potrebbe utilizzare. Quindi questo si ripercuoterebbe sulle transazioni bancarie, sulla possibilità di avere servizi sicuri di comunicazione, banalmente anche per le aziende, ma anche per le istituzioni pubbliche, oltre che per i cittadini. Quindi in pratica, con questa sorta di ossessione del controllo, si rischia di andare a indebolire un sistema che già ha i suoi problemi, e in questo modo diventerebbe ancora più fragile. Quindi mi sembra un autogol clamoroso da parte delle autorità, nel nome di una convinzione un po' tecnocratica che vede internet come uno strumento per risolvere tutto, e così non è.
Sulla stessa linea, qualche tempo fa eravamo al Italian Digital Day alla Reggia di Venaria vicino a Torino. Renzi utilizzava queste parole, no, per parlare di sorveglianza.
Io sono per fare più controlli, per essere più operativo, per avere un sistema di informatica maggiore, di digitalizzazione delle immagini, di riuscire a fare il riconoscimento facciale. Io sono per mettere in comune tutte le banche dati. Io sono per far sì che ogni telecamera sia a disposizione della forza pubblica per poter dire che quella realtà lì io riconosco una persona. Io sono per taggare.
Io sono per taggare, così dice Renzi. Insomma, siamo un po' il grande fratello, bisogna dirlo, perché se giro per strada le telecamere, sappiamo che esistono, non solo quelle di videosorveglianza, ma anche quelle che vengono utilizzate banalmente per altri servizi, dalle multe al monitoraggio dei servizi della città, e comincia a riconoscere il mio volto, a sapere dove sono, forse insomma è un po' inquietante dal punto di vista della nostra privacy. Marco Schiaffino.
Sì, è molto inquietante. Infatti io suggerirei a qualsiasi regista volesse fare una riedizione di 1984 di utilizzare questo spezzone, perché è perfetto. Io credo che non ci si renda conto delle implicazioni. Questi strumenti, nelle mani di un governo particolarmente democratico e garantista, possono anche funzionare in qualche modo in chiave antiterrorismo, ma qualcuno ha in mente i possibili abusi di un sistema del genere? Perché già oggi l'attacco che c'è alla sicurezza delle comunicazioni mette in pericolo tutti i dissidenti e oppositori politici che vivono in regimi autoritari, che non hanno più strumenti, non avrebbero più strumenti per comunicare in maniera sicura e per esercitare i loro diritti democratici. E mettere in piedi un sistema del genere apre la possibilità che un eventuale regime autoritario abbia gli strumenti per soffocare qualsiasi tipo di opposizione. Io credo che ci sia una mancanza di riflessione su questo tema e anche una scarsissima conoscenza di come funzioni davvero il web, che è molto meno solido, molto meno controllabile di quello che ritiene anche il nostro Presidente del Consiglio, che ogni tanto lo dipinge un po' come il grimaldello per risolvere qualsiasi problema. Così non è.
Grazie mille, Marco Schiaffino. Lo ricordiamo, ha un blog sul Fatto Quotidiano. Allora vi invitiamo anche a cercarlo lì. Grazie mille per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi adesso andiamo a cercare il nostro secondo ospite, tra pochissimo, Claudio Agosti. Claudio Agosti, tra le altre cose, sviluppatore di Global Leaks, cofondatore del centro Hermes, insomma lo conosciamo come una persona da sempre attiva nella salvaguardia dei nostri dati personali, digitali, della nostra privacy in rete. Allora siamo contenti di dargli un buongiorno anche oggi.
Buongiorno Damiana, a tutte le ascoltatrici.
Abbiamo cominciato un po' a parlare di come dalle parti di Roma stanno affrontando questa cosiddetta emergenza dopo gli attacchi di Parigi, cosa che ovviamente ricade anche nella nostra vita online. Allora, ma a te ti chiedo prima di tutto se ha senso parlare di una dicotomia tra privacy e sicurezza in rete.
Non ha un grande senso perché viene percepita, viene raccontata come una dicotomia, cioè qualcosa che devi sacrificare da un lato per avere l'altro, ma questo non ha alcun senso quando c'è quando si parla specificatamente di internet, una rete di comunicazione in cui passano contemporaneamente le informazioni che vorresti avere perché appartengono al tuo avversario o al tuo indagato e passano anche le tue informazioni e quelle del tuo stato e quelle delle tue infrastrutture critiche, quindi non è una cosa contrapposta, sono due valori contrapposti, sono due cose che stanno tecnicamente insieme con la stessa tecnologia.
E allora comunicare in cifrato oppure no? Nel senso che molto spesso, te lo chiedo anche perché non è una formula utilizzata diciamo da chiunque, no? Utilizzare Tor piuttosto che utilizzare dei sistemi di messaggistica cifrata, però è anche vero che sono sempre più diffusi, a volte consapevolmente, per esempio quando si utilizza sempre di più Telegram, ma anche perché sempre di più i siti che frequentiamo, anche quelli istituzionali come quelli bancari oppure banalmente anche sempre di più i social network utilizzano una cifratura.
Appunto, la utilizzano perché vogliono garantire ai loro utilizzatori, ai loro utenti, una protezione minimale, basilare. Ma permettimi di fare un attimo una considerazione più ampia su come sta venendo vissuta questa emergenza.
Certo.
Mi è successo nel 2007 che ne avevo parlato appunto a una conferenza al Centro Nexa, c'era anche l'ex garante della privacy Pizzetti, e il mio intervento di 10 minuti era pensato per far capire che se vogliamo utilizzare la sorveglianza massiva per garantire qualche sensazione di sicurezza verso i cittadini, ed è anche quello che prima diceva Marco Schiaffone, no? O Schiaffino, scusa.
Schiaffino, cioè, sì, prego.
Che un governo democratico potrebbe anche avere questi poteri e averne dei benefici per la società, mentre il giorno dopo che cambia governo chissà cosa può succedere, non si sa. Ma questo tipo di percezione è comunque falsa, perché in internet chiunque può creare un proprio sistema di comunicazione. Tu potresti sviluppare il suo sistema di comunicazione e ogni persona che si diploma in informatica a 19 anni ha queste conoscenze per poter far comunicare un computer dal punto A al punto B. Quindi in questo sistema di comunicazione, che può essere alla portata di tutti farsi uno nuovo, utilizzando cifratura, utilizzando steganografia, utilizzando altri meccanismi di protezione che non vengono neppure nominati negli articoli e nei dibattiti correnti, una persona interessata potrebbe comunicare in modo non intercettabile, ovvero chi sta intercettando non ha la modalità di capire il contenuto.
E questo è inevitabile. Internet funziona così. Chiunque nel mondo, se vuole comunicare con internet, è sufficiente che parli la stessa lingua tecnologica del suo interlocutore. Qualcuno ha creato gli standard che vengono utilizzati in tutto il mondo, ma questo non impedisce a me di creare il mio sistema di comunicazione. Ora, nel momento in cui ci fosse anche un indebolimento generale della sicurezza delle comunicazioni, quindi accettando un grossissimo compromesso, un grandissimo rischio che poi le nostre infrastrutture critiche o le nostre comunicazioni personali, il nostro sistema di informativo possa essere compromesso da qualcuno che ha accesso alla chiave segreta, che riesce a controllare tutto, accettando questo tipo di rischio, comunque sia, chi si interessa di tecnologia a un livello basilare potrebbe essere protetto. Potrebbe proteggersi perché ha sufficienti soldi per pagarsi una consulenza, ha sufficienti competenze per avere un sistema di protezione sconosciuto all'intelligence, e davanti a questo tipo di confronto, quindi un'istruzione di cui ce n'è una per Stato o una per aggregazione di Stati, se pensiamo all'intelligence europea, rispetto al fatto che un diplomato possa avere la sua tecnologia fatta in casa, funzionante, ci fa capire che non ci può essere confronto, cioè la velocità con la quale l'istituzione può reagire è troppo lenta rispetto alla tecnologia. E questo ci porterebbe a un mondo tecnocratico, ovvero chi ha più competenze tecnologiche vincere sul suo avversario. E l'intelligence che ha le sue chiavi crittografiche in grado di sbloccare le nostre comunicazioni avrebbe un potere di influenza, quindi di controllo o di manipolazione dei contenuti verso chi non si pone il problema della sicurezza, quindi non ai cittadini, e chi invece si pone il problema, che può essere una corporation che vuole proteggersi verso lo spionaggio, un tecnico che vuole proteggersi perché ha questa possibilità, o un criminale perché vuole sfuggire ai controlli, avrebbero questa possibilità.
Il pericolo è realistico, cioè nel senso che si vada in questa direzione? E eventualmente quali invece sono gli strumenti perché non si...
E proprio questo è la dimostrazione del fatto che dopo l'11 settembre la questione della protezione del controlliamo internet per riuscire a avere dei vantaggi verso i nostri nemici si è sempre più rivolta verso controlliamo internet per avere dei vantaggi verso i nostri competitor. Cioè l'NSA con il suo sistema di sorveglianza non si sa se ha bloccato degli terroristi, ma sappiamo per certo che ha violato 3 aziende europee. Quindi anche lì il potere della tecnologia lo puoi utilizzare e poi il tuo avversario ti adeguerà. Se il tuo avversario si aspetta che ci sia una forza intelligence alle sue calcagna, si adeguerà adeguatamente e utilizzerà sistemi che passano inosservati, come è successo ai terroristi di Parigi, che sono organizzati con SMS non cifrati. Quindi anche la distorsione della cifratura può essere un pericolo. È solamente utilizzata in questa ultima boutade di terrorismo psicologico raccontata in giro, ma non è stata realmente utilizzata per organizzare gli attentati. Cioè, si parlava di persone che erano già segnalate all'intelligence, quindi anche quando Renzi parla di voglio far comunicare più facilmente le forze dell'ordine, va bene, sarà più efficiente, però queste persone qua erano già segnalate eppure il sistema non ha potuto bloccarli o limitarli al meglio. Quindi
ti faccio un'ultima domanda anche da un punto di vista informativo, cioè quali strumenti utilizzare invece in rete per avere consapevolezza di come proteggere la nostra privacy anche a fronte, no, di queste ondate di isterismo?
Beh, purtroppo non è come, cioè la protezione dell'identità digitale è un po' come la protezione di un corpo umano. Se hai delle debolezze prendi delle medicine appropriate, non esiste una medicina per tutto. Quindi non è che mi viene facile poterti dire cosa puoi utilizzare, ma diciamo che un sistema basilare potrebbe essere che inizi a bloccare le terze parti traccianti con degli add-on per i browser, come ad esempio Disconnect, piuttosto che Privacy Badger. Oppure se vuoi utilizzare sistemi di navigazione anonima per vedere come si percepisce internet da un altro stato e per fare attività senza che siano associate al tuo profilo, puoi utilizzare Tor Browser. Oppure per fare comunicazione cifrata puoi utilizzare sul cellulare Signal, esiste sia per iPhone che per Android, consente di fare telefonate cifrate e SMS cifrati. ed è un sistema open source che, anche se ci fosse Cameron che chiede a WhatsApp di indebolire la sua crittografia, quando è un sistema che pubblicamente dimostra quale codice viene utilizzato e tu puoi compilarlo e metterlo sul tuo cellulare, capisci che ha un'efficacia comunque limitata. Chi ha la competenza tecnologica potrà sempre essere protetto, e questa è una deriva più tecnocratica che democratica. Però in questo momento sono elementi basilari che ci consentono di equilibrare il potere. In questo momento abbiamo uno squilibrio di chi può controllare le vite degli utenti, e queste tecnologie sono quelle che ci possono quantomeno far riequilibrare questo sbilanciamento.
Claudio Agosti, lo trovate anche su Twitter con il nome di Vecna. Allora, grazie mille per essere stato con noi, con l'underscore all'inizio. Ciao, buona giornata.
Ciao a tutti.
E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa trasmissione, questa puntata di Pensatech. Allora, Pensatech torna ancora giovedì, sempre a mezzogiorno, fino a mezzogiorno e mezzo.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. FabLabBologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.